Oggi vi parlerò di come vincere l'insicurezza. È bestiale questa roba. Ci sono tanti. Perché vi sto parlando dell'insicurezza? Vi sto parlando dell'insicurezza perché l'insicurezza sta rubando la chiamata, il proposito di troppi ragazzi. Troppi! E in maniera esagerata! Esagerata! Mamma mia, oggi vi smonterò un sacco di robe. Perdonatemi. Ok? Perdonatemi se vi metto a disagio. Perdona. Mi divertirò. Mi divertirò. Ragazzi, mi aiutate? Riuscite a mettermi le slide? Se potete. Guardate come... Allora, stavo leggendo le lettere di Giovanni. Alla fine della Bibbia, prima dell'Apocalisse, prima di Giuda, c'è Giovanni, vi ricordate Giovanni, il discepolo di Gesù? Il discepolo che Gesù amava, quello che si appoggiava sul petto di Gesù, quello lì che tutti gli altri discepoli odiavano perché erano in competizione con lui. Ecco, mentre gli altri lo odiavano, lui ha scritto un sacco di robe. Quindi, ecco, funziona un po' così, no? E mi piace perché stavo leggendo, così, primo Giovanni, e leggevo alcuni versi molto interessanti. Guardate che dice qua. Ragazzi, vi ho scritto... Ragazzi, mi piace perché parla ai giovani. Ragazzi, vi ho scritto... E anche ragazze, non è che non era inclusivo, perché il maschile solitamente si usa nei testi, ma penso che la Crusca, per essere inclusiva, cambierà anche l'italiano. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. E poi di continua. Giovani, vi ho scritto perché siete forti. Da pelle d'oca il vostro entusiasmo. E la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Cioè, pensate, uno mi dice siete forti, avete vinto. Ok, comunque... Giovanni diceva questo, e poi continua, dice un sacco di robe belle. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Figli di Dio, cioè tu sei figlio di Dio. Quelli del sud non lo capiscono che cosa significa essere, quelli del nord non capiscono che cosa significa essere figli di qualcuno. Okay? Perché quando al sud tu ti muovi, tu cammini, e non sanno chi sei, ti chiedono, figlio di chi sei? Perché è qualcosa di importante, di chi sei figlio. Poi naturalmente lo dice con un accento un po' particolare, però quelli del nord insomma non è proprio così. E poi continua e dice, dov'è, guardate, figli miei, non amiamo a parole né con la lingua ma con i fatti e verità. Voi siete da Dio figli, li avete vinti perché colui che in voi è più grande di colui che è nel mondo. Uno di quei versi che usiamo per dire oh alleluia, amen. E poi questo è bellissimo. Nell'amore non c'è paura, l'amore caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ama, chi ha paura non è perfetto nell'amore. E poi dice, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La nostra, il granel di senape, quella piccolina, ok? La fede è quella piccolina. E poi è interessante, perché a me piace vedere come finiscono certi libri, perché è importante capire come finiscono certi libri, no? Oppure quando le ultime parole famose, no? E Giovanni termina così. Ragazzi, guardatevi dagli idoli. Parla dell'amore, parla della paura, parla di un sacco di cose, e poi termina in questo modo. Ragazzi, guardatevi dagli idoli. Oggi voglio parlarvi di idoli. Ragazzi, guardatevi dall'idolo. È qualcosa che diventa una priorità nella nostra vita. È qualcosa che diventa un punto di riferimento nella nostra vita. Siamo lì che osserviamo e prendiamo come riferimento quella cosa, quella persona. È importante, ok? Tutto quello che l'idolo non significa piegarsi a una statua, pregare Maria, i santi, l'asinello, tutti in compagnia, non sto parlando di quello, ok? Non sto parlando di quel tipo di idolatria, è un altro tipo di idolatria, sto parlando di quelle cose che sono in alto nella nostra vita e stanno occupando un posto che in realtà dovrebbe essere quello di Dio. L'idolatria, sapete cos'è l'idolatria? L'idolatria è quando tu fai riferimento per la tua identità a qualcosa tranne che a Gesù. Idolatria significa permettere ad altri di definire chi sei e metti la tua fiducia in qualcuno o qualcosa tranne che in quello che dice Gesù. Ragazzi, l'insicurezza è idolatria. Quando tu permetti a qualcos'altro di definire la tua identità, è idolatria. E c'è Giovanni che sta dicendo, ragazzi, fate attenzione agli idoli, dovete fare attenzione. Il diavolo ci sta dicendo un sacco di bugie, però sapete che cosa facciamo noi? Mentre noi stiamo lì a guardare, noi siamo impegnati a guardare, il diavolo invece si preoccupa di sussurrare bugie alla nostra vita. Tu guarda, 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 continua a guardare, continua a stare zitto. Continua a non dire nulla. E lui continua a sussurrare bugie nella nostra vita. Oggi c'è un'epidemia di insicurezza. E io amo fare una cosa quando parlo di alcuni argomenti. Mi piace andare a capire l'origine, come è scoppiata questa epidemia. Il paziente zero, ok? È come il Covid. Dov'è che è successo? A Codogno. Oggi parleremo del Codogno dell'insicurezza. Okay, del paziente zero, io l'ho trovato, Adamo ed Eva. Okay, leggiamo insieme, guardate cosa dice Genesi. Genesi, capitolo 3, è l'altra slide dove c'è scritto Seconda Cronaca, c'è un errore nella slide, Maria. Dice così, il serpente era più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio il Signore aveva fatto, e disse alla donna, così Dio vi ha detto di non mangiare nessun frutto dell'albero del giardino. La donna rispose al serpente, no, noi possiamo mangiare i frutti dell'albero del giardino, soltanto dell'albero che in mezzo al giardino Dio ha detto, non mangiatene il frutto, anzi, non toccatelo, altrimenti morirete. E il serpente dice, non è vero che morirete. Anzi, Dio sa che se ne mangerete, i vostri occhi si apriranno. Era vero o no? Sì? Era vero? Dio sa che se voi ne mangerete, i vostri occhi si apriranno. Il diavolo dice sempre la verità, seguita dalla bugia. E poi continua, e diventerete come lui. E diventerete come lui. La più grande tragedia dell'umanità è avvenuta a causa del desiderio di diventare come qualcun altro. E questo è quello che è successo nella Genesi. E sapete che cosa è stata alimentata? Dall'insicurezza che c'era da Adamo ed Eva. Lui gli ha detto diventerete come lui. Aspetta, come diventerete come lui? Erano già come lui. Ma loro avevano deciso di credere più a quello che il serpente stava dicendo che a quello che Dio aveva detto loro. Allora che cosa succede? Mangiano del frutto e i loro occhi si aprono e iniziano a rendersi conto che sono nudi e si vergognano. E si vergognano. E Dio è lì che scende sulla terra nel giardino e dice Adamo, Eva, dove siete? Ehi, dove siete? Quando noi dobbiamo fare qualcosa, dice, ehi, dove sei? Ho bisogno di te per cambiare la tua famiglia, per parlare a quel tuo amico a scuola, in ufficio, all'università. Ehi, dove sei? No, guarda Dio, scusami. Sai, mi sono nascosto perché ho avuto paura. Sono nudo e mi sono nascosto. No, guarda Dio, ho avuto vergogna. Fa impazzire la domanda che Dio ha fatto. Ma chi te l'ha detto? No Dio, non sono abbastanza, no Dio, non posso farlo, no Dio, non posso. Ma chi te l'ha detto? Non capisco chi te l'ha detto. No Dio, guarda, è successo questo, non ho abbastanza competenza, non so, sicuramente fallirò, sbaglierò, no, poi la gente mi giudicherà, no, poi... Ma chi te l'ha detto? Dio è lì che sta dicendo alla nostra generazione, ma chi te l'ha detto? Io ti ho detto un'altra cosa. Chi ti sta dicendo tutte queste bugie? Chi? Internet, Instagram, TikTok, chi ti sta dicendo tutte queste bugie? Il problema non è soltanto sapere quello che Dio ci ha detto, perché Eva lo sapeva. Eva ha risposto al diavolo, ha detto no, è vero, Dio mi ha detto così, 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 così. Il punto non è soltanto conoscere la Bibbia a memoria, il punto è se tu credi a quello che il nemico ti dice. Ragazzi, fate attenzione, perché i serpenti sono pericolosi, ma i serpenti non ti prendono a pugni, i serpenti non hanno artigli, i serpenti non ti prendono a calci. Sapete che cosa fa un serpente? Usa la bocca. È questo che fa il serpente. Il serpente usa la bocca spruzzando veleno. La Bibbia dice che il diavolo è come un leone ruggente, perché con il suo ruggito è capace di immobilizzare la preda impaurita. Non serve neanche che salta addosso, basta soltanto che lui ruggisce. Però c'è un punto che noi dobbiamo sapere, Gesù ha vinto il diavolo sulla croce. E sapete che cosa fa il diavolo ora per farsi sentire? Usa le tue insicurezze come microfono, perché ormai Dio lo ha zittito. E l'unico modo per farlo gridare è usare la tua insicurezza. E tu sei lì che ti fermi e non fai quello che in realtà dovresti fare. Ma lui usa la bocca. Da dove viene tutta la nostra insicurezza o la maggior parte della nostra insicurezza? Molte volte dalle parole che ci vengono dette. O dalle parole che non ci sono state dette. Ok? Magari io ogni volta che parlo all'interno delle scuole e dico, forse tuo papà non ti ha mai detto ti voglio bene, sono fiero di te, non ti ha mai abbracciato, non ti ha detto wow sei bellissima, wow che bello quello che stai facendo. Forse nella tua famiglia non si usano certe parole. Molti scoppiano a piangere dentro. Molti non sanno neanche di cosa sto parlando perché non l'hanno mai vissuto. Altri invece hanno sentito dire tu non farei mai nulla, tu non vali, no ma che scegli questa università, no ma hai visto che non sei capace, non puoi fare questo, no sei un buon a nulla, boh. E questo che cosa fa? Genera insicurezza. Inizia a crearsi nella nostra mente una fortezza di insicurezza nella nostra vita. Sapete come sono i pensieri? Sono come delle pietre. Tu le lanci, il diavolo le lancia, boom, 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 e man mano tutte queste pietre ammassate creano una fortezza che protegge la nostra insicurezza. E noi rischiamo di vivere tutta la nostra vita in questo modo, completamente insicuri. Sapete che cosa fa il diavolo? Userà la tua realtà per influenzare la tua identità. Lui non usa una bugia. Magari sei stato bocciato. Lui prenderà quella roba. Lui prenderà... Io ho cambiato 3 scuole superiori. Lui ha preso quella roba lì. E ha detto un sacco di robe, è vero. E ha bloccato per tanti anni la mia vita. Sono stato un anno fuori corso. Il primo anno di università non ho dato neanche un esame. Lui ha preso quel senso di fallimento reale, perché no, reale, e ha iniziato a dirmi un sacco di bugie a cui io ho creduto. Lui ha preso quella situazione che sto vivendo in casa, ha iniziato a sussurrarmi tante cose, mettendo come base in realtà quello che io stavo vivendo. Pensate, l'unica cosa che il diavolo ha fatto per bloccare le generazioni è stato dirci che non eravamo quelli che in realtà già eravamo. Incredibile. Non ha fatto nient'altro. Tutto sto casino, tutto quello che noi stiamo facendo, parlare alla gente di Gesù, aiutarla, cambiare la generazione, il mondo, parlare di fede, parlare di guarigione, perché? Perché il diavolo è andato da Adamo ed Eva e gli ha detto no, tu non sei questo, cosa che invece in realtà loro erano. È incredibile. Comunque, oggi voglio parlarvi di 3 cose principali che alimentano la nostra insicurezza e distruggono la nostra autostima. Li volete sapere? Oggi viviamo in una generazione drogati da confronto. Noi siamo proprio drogati, noi sniffiamo proprio confronto. Noi apriamo il nostro cellulare e ci facciamo delle strisce proprio di social network ogni volta, ok? Qual è l'ultima cosa che fate prima di andare a letto? Qual è la prima cosa che fate appena vi svegliate? Alcuni non vanno neanche in bagno o lo portano in bagno. Alcuni lo guardano con un occhio aperto e chiuso perché c'è troppa luce. E allora ti senti strabico, ok? E per diminuire la luminosità del cellulare, vi succede, no? Che aprite un occhio. Noi siamo lì, abbiamo bisogno di questo. E quando apriamo i social, noi cerchiamo di essere quelli che non siamo. Sapete che cos'è, secondo me, in assoluto una delle cose che distrugge la nostra sicurezza e alimenta la nostra autostima? Il paragone, ragazzi. Il paragone. Noi ci paragoniamo continuamente, noi scorriamo, sai, devo prendere il mio cellulare perché se no c'è troppa FOMO. Aspetta. Siamo lì che scorriamo continuamente e osserviamo gli altri. Ok, vediamo questo. Questo mi ha seguito. Quanti follower? Che sfigato. Andiamo indietro, ok. Questo c'ha 100.000 follower. Mamma mia. Lo seguo perché potrebbe servirmi, tac, ok, quanti like, 30 like, ma ritirati fratello, dai sorella, cioè, ma veramente, ma che ci fai qua nei social? Ma che, e siamo lì, che giudichiamo continuamente e ci paragoniamo, paragoniamo i nostri follower, paragoniamo i nostri post, paragoniamo, lei è andata in Grecia, ti faccio vedere io dove vado, farò così tante storie che ti farò sudare anche l'inverno. E siamo lì che inizia la lotta, inizia la guerra. Paragoniamo qualsiasi cosa. Paragoniamo il nostro fisico, paragoniamo i nostri post, paragoniamo la nostra caption. Ti scrivo una caption che ti faccio venire il mal di testa. Qualsiasi cosa, 20 minuti per scrivere un post e inizia questa lotta della competizione. Non so quanti di voi la vivono, ma c'è questa competizione con tutto, in qualsiasi cosa. Perché ti sto dicendo che i paragoni sono un problema? Perché nella competizione ti voglio far vedere che tu non riuscirai ad ascoltare la voce di Dio. Non è un problema, cioè, sei lì, scorri, va bene, cioè, ogni tanto... Il nostro cervello ha bisogno di fare scemenze, ok? Quindi sei lì che scorri. Ma fai attenzione perché se le fai continuamente tu non riuscirai ad ascoltare la voce di Dio. Te lo dimostro. Guardate, i discepoli e Gesù. Quindi siamo passati dalla Genesi ai Vangeli, va bene? Gesù dice, ascoltate bene. Ascoltate bene, ricordate quello che vi dico. Io, il Messia, sto per essere tradito. Tu come dovresti reagire a una roba del genere? What? Cosa Gesù? Come? Chi ti sta tradendo? Diccelo Gesù, diccelo. Io sono figlio del tuono, io li uccido tutti. Diccelo Gesù. Come stai venendo? Gesù, tu non puoi essere tradito. Gesù, ma hai visto quanti miracoli hai fatto? No, Gesù, tu sei il figlio di Dio, non puoi essere tradito. Allora non stavano ascoltando. Non stavano ascoltando. Poi dice il verso successivo, vi ho messo anche i numeri, perché amo la matematica. Guardate, ma essi non compresero questo parlare. Ma sapete perché non l'hanno compreso? Sapete perché non hanno capito quello che Gesù stava dicendo? Perché erano occupati a paragonarsi gli uni agli altri. E poi c'è scritto, fra i discepoli sorse poi una questione per stabilire chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno di Dio. Cioè loro non hanno compreso una rivelazione che Gesù gli stava dando, potente. Come avrebbero vissuto la crocifissione di Gesù se avessero capito prima questo problema? Come avrebbero vissuto l'ultima cena? Lì Gesù gliel'ha dovuto ricordare. Come avrebbero vissuto tutti i miracoli che sono avvenuti dopo questo avvenimento se avessero ascoltato la voce di Dio? Comprendete che tante volte Dio ci parla, ma noi siamo così. Apriamo YouVersion. Leggiamo un verso. Cambiamo, andiamo su Instagram. Scorriamo, andiamo nella Bibbia. Leggiamo un verso, andiamo su Instagram. E non riusciamo ad ascoltare la voce di Dio. Molti dicono, ma non capisco, Dio non mi parla. Non è che Dio non ti parla, sei tu che continui a guardare questo, sei tu che non sei attento a quello che lui sta dicendo. Tu parleresti con una persona mentre sta guardando qualcos'altro. E perché Dio dovrebbe parlare con te? È maleducazione parlare con il cellulare in mano. Maleducazione. E mentre lo dico a voi, lo ripeto anche a me, capita anche a me. E io me lo dico, sei un maleducato, non stai rispettando le persone mentre stai parlando con il cellulare in mano, guardando il cellulare. Perché ognuno di noi vuole essere guardato. Anche se sei brutto, vuoi essere guardato. È giusto che sia così, ok? Ma tu non comprendi e non ascolti la voce di Dio. E secondo, il paragone confonderà la chiamata di Dio nella tua vita. Molti stanno sbagliando, molti stanno passando ta 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 ta, perché il paragone la confonde la tua chiamata. Sento molti ragazzi che dicono, non capisco quello che Dio vuole da me. Giovanni, sempre i discepoli. Perché i discepoli? Perché sono ragazzi, hanno la vostra età. Pietro, voltatosi, vide venire dietro il discepolo che Gesù amava. Guarda, quando qualcuno ti sta antipatico non lo chiami neanche per nome. E dice, pure loro, erano così, capito? Lui, come facciamo noi? Ti gira? Sta arrivando. Sta arrivando. Lecchino. Perché lui era così. Quello stesso che durante la cena stava inclinato sul petto di Gesù e aveva detto, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro, vedutolo, poi questo è Giovanni che se lo scrive di sé, lui se la canta, lui se la fischia, lui se la suona, però fa parte, no? Ok, è un po' così, dobbiamo un po' alimentare la nostra insicurezza. Pietro, vedutolo, disse a Gesù, Signore, sai quando parli di qualcuno senza farti vedere che è lì? Ma tu chi è? Cioè, è diventato socio di Gesù all'improvviso Pietro contro Giovanni. E di lui cosa ne facciamo? Eh? Del dormiglione? E Gesù gli dice, che ti importa? Che cosa ti interessa a te? Ma cosa ti interessa? Se io voglio che lui rimane, se io voglio che vuoi, che tu seguimi, smettila di guardare la chiamata dell'altra persona, smettila di emulare quello che sta facendo qualcun altro, tu sei unico, Dio ha qualcosa per te, non devi emulare la chiamata di nessuno, non devi essere nessuno, ah, io vorrei essere un altro Reinhard Bonnke, tu non sei la seconda mano di nessuno. Tu sei il tuo, tu sei tuo, sei originale. Io voglio essere il prossimo. No, tu sei tu. Non devi essere il prossimo questo, il prossimo pastore rosso, il prossimo. No, Dio vuole te. Tu devi essere il primo te. Bene, è questo che Dio vuole. Noi andiamo avanti per chiamate di seconda mano. Quello, voglio seguire quello perché voglio essere come lui. Tu non sarai mai come lui. Ok, perché noi siamo unici, comprendete? È a volte difficile comprendere il senso dell'unicità, ok? Grazie a Dio che siamo unici. Alcuni devono rimanere unici, ok? Non possono moltiplicarsi. Dio ci ha creato unici apposta, perché se no facciamo danni, io non posso. Alcuni devono rimanere uno, ok? Ogni volta che ti confronterai con gli altri, che cosa fai? Dai per scontato i tuoi doni. Dai per scontato la tua chiamata e poi invidi quella degli altri. Pietro era lì che tipo, Gesù, ok, io sono apostolo, ma questo lo sappiamo tutti. Alcuni penseranno anche che diventerò papa. E Giovanni? Che cosa facciamo con Giovanni? E invidiamo gli altri. L'insicurezza ci rende eccessivamente sensibili. Esageratamente egoisti, profondamente gelosi, non ti può toccare nulla, diventiamo cattivi, le persone insicure sono come le zanzare, vivono del sangue degli altri, perché sono lì, mors tua, vita mea. tu devi morire. Non è un problema se gli altri hanno successo. Il successo degli altri non spegne per forza il tuo, la tua chiamata. Okay. Mi ricordo che ho scritto nel mio libro, ognuno di noi brilla in momenti diversi, come il sole e la luna. Non ti puoi paragonarli, non puoi paragonare il sole e la luna. Mi piace la frase di Zig Ziglar che dice così, guardate, il successo non si misura da ciò che fai in confronto a ciò che fanno le altre persone. Guarda che ho fatto io, faccio vedere io che cosa ho fatto. Il successo si misura da ciò che fai in confronto a ciò che avresti dovuto fare con le capacità che Dio ti ha dato. Ognuno di noi ha delle capacità. Alcuni produrranno 10, alcuni produrranno 5, alcuni produrranno 1000. Non c'è confronto. Vi ricordate la parabola dei talenti? È interessante perché quelli erano dei denari, dei soldi. Però è interessante il nome talento. Dio dà ad alcuni un talento, ad altri 5, ad altri 10. Se io ho 5 talenti, perché mi devo dannare per fare le cose che sta facendo uno con 10 talenti? Capite? Non entrate in competizione, perché la competizione alimenta la vostra insicurezza in una maniera bestiale. Ho letto la storia di due persone che avevano il negozio vicino. E si odiavano. Ogni volta dicevano no, quello deve assolutamente chiudere. Speravano che l'uno fallisse. Dicevano no, tu fallirai, tu devi fallire. E boicottavano ogni volta le persone che, quello che, il negozio dell'altra persona. Una volta un angelo va da uno dei due e gli dice, io esaudirò un tuo desiderio. Chiedimi quello che desideri. Ma ricorda che quello che chiedi lo darò il doppio al tuo nemico. Cosa avresti chiesto? Sai il pensiero che ci siamo fatti? Zica, se io chiedo tutti questi soldi, lui ne ha di più di me. Se io chiederei questa mega casa con questa piscina, no, c'è il doppio. Sapete che cosa ha chiesto? Va bene, ti dico quello che voglio, rendimi cieco di un occhio. Lo facciamo ogni volta che non realizziamo la nostra chiamata. Lo facciamo ogni volta che tu desideri quello che sta facendo l'altro e ci sono delle chiamate che non hanno confronto. Lo facciamo ogni volta che desideriamo il voto dell'altra persona, il voto di laurea oppure lo stipendio dell'altra persona o non lo so. Lo facciamo ogni volta, però preferiamo essere noi ciechi di un occhio che non essere felici e permettere che gli altri siano felici. Io ho imparato una cosa, che Dio non compete, Dio completa. Dio vuole prendere la tua vita e completarla. Lui non si sta preoccupando di farci competere. Non ha detto, dai tu fai questo, così stimoli l'altro a fare di più. No, non è questo. Attenzione ragazzi, non sto dicendo di non ispirarvi agli altri. È importante sicuramente ispirarsi agli altri, emulare gli altri, provare a fare di meglio, ma prendi gli altri come riferimento per ispirarti, non per ammalarti. Non devi essere malato. Hai visto, sono un fallito, sto facendo... Non sei un fallito. Ci sono state delle volte, cioè un libro, che il titolo è questo, L'aquila che crede di essere un pollo. È un libro molto usato nella crescita personale. E io purtroppo tante volte, insomma anche nel podcast ho parlato di questo, no, dobbiamo essere delle aquile, dobbiamo volare, dobbiamo fare. Per carità, ci sono dei principi assolutamente che vanno usati, solo che ho denigrato i polli, ho parlato male delle galline. No, noi non siamo nati per essere delle galline, noi siamo così, noi dobbiamo volare, noi siamo aquile. È vero, le aquile si alzano in volo come aquile, è vero tutto questo, ok? Però ci sono delle volte che facciamo delle associazioni mentali, dei confronti, che sono un po' frustranti. Sapete perché? Perché ho scoperto che l'aquila fa 2 uova l'anno, la gallina 260. Ho chiesto carne di aquila al ristorante, ce l'hanno.
Il pollo invece, boh, e costa pure poco.
E tanti noi mangiano il pollo. Se tu vai al ristorante, mangi il pollo, tanti piatti di pollo. Io a colazione mangio due uova. Ah, se non ci fossero le galline. Non potrei fare, ho bisogno di quelle proteine, soprattutto quando corro. Ok, io chiedo pubblicamente scusa a tutti i polli. Ok, se ci sono galline qui in mezzo, io vi chiedo scusa, continuo ad essere la migliore gallina che tu possa essere. Va bene? Perché è vero che, davvero, continua ad essere gallina. Continua a produrre le tue uova, assolutamente. Puoi anche essere aquila e volare in alto, ma non produrrai uova. Potrai anche essere bella ed elegante, ma non mi farai mangiare. È solo una vetrina. Quindi sii la migliore gallina che tu possa essere. Va bene? Amen. Dì alla persona che ti ha a fianco, forza gallina, insieme. O pollo, forza pollo. È una pacca sulla spalla, vedi quanto è morbido questo pollo. Oltre i paragoni che distruggono la nostra autostima, c'è una seconda cosa, questa, soprattutto nel mio periodo universitario, mamma mia, ma ha distrutto la mia testa. Oltre ai paragoni, una cosa che è un allucinogeno per la nostra autostima sono i risultati. Noi pensiamo che la nostra identità sia legata ai nostri risultati, a quello che abbiamo, al vestito che abbiamo, ai nostri voti, alla nostra macchina. Pensate a come giudicate le persone tra voi, in maniera onesta, e tu capirai quanto i risultati stanno demolendo la tua identità. È come quando vedi qualcuno con una macchinuccia. Vabbè, ok. Oppure, quanto hai preso all'esame? No, 22. Non ti preoccupare. Andrà meglio. È così, non importa il voto. Per aiutare, quando vogliamo aiutare? No, non importa il voto, vai. Non ti preoccupare. E pensiamo, guardate, anche con i cellulari, ragazzi, le famiglie si fanno i mutui, i finanziamenti, per il cellulare. Cioè, io mi ricordo quando avevamo il Nokia 3330, cosa che voi umani non potete capire. Ok? Qui c'è tutto, io mi ricordo che il 3330, il Nokia, indistruttibile, c'erano un sacco di gradazioni di colore che andavano dal nero al verde, solo sfumature, ok? La cosa più sexy era Snake, cioè non potevi fare uso di pornografia, che meraviglia, cioè perché insomma, non vedevi nulla. Oggi spendi un sacco di soldi, no, l'ultimo cellulare, no, devo fare le foto, no, deve esserci la telecamera, se brutto, no, sto dicendo, non voglio fare body shaming, no, non sto dicendo quello, ok, no, mi raccomando, però comprendete che siamo lì, che facciamo, cioè, a volte ci prendiamo troppo sul serio, cioè, easy, tranquilli, è un caos. Ok, alcune cose non andranno, non avrai i risultati che ha l'altra persona, perché non hai la storia che ha l'altra persona. Forse non puoi avere tutti quei bei voti perché stai lavorando e devi o spendere più tempo al lavoro e quindi ti ritrovi ad accettare tutti quegli altri voti. Eh sì, però anche c'è chi lavora e prende i buoni voti, ma non sei tu. Siamo diversi. Comprendete? Ah no, ma se... Ascoltatevi l'ultima puntata del mio podcast, ok? Se vuoi puoi, due punti, non è vero. Ascoltatela, ok? No, però se l'ha fatto lui lo posso fare anch'io. No, perché altrimenti l'avresti fatto. Abbiamo delle vite diverse. Tranquilli, easy, respirate, ok? Il punto non è avere successo, il punto è godersi il presente. Alcuni sono così ossessionati col successo del futuro che forse non esisterà mai, che non si stanno godendo il presente. Avete visto tutto quello che sta succedendo attorno a noi? Risultati, e ci confrontiamo, e vorremmo avere quello che gli altri hanno. Sei lì, che fisico. ci facciamo le foto a metà. 800 euro per fotografarci a metà. Vabbè, almeno prendilo di seconda mano. Siamo lì, ok. Anche io alcune volte guardo quelli lì, che poi è meraviglioso, perché noi confrontiamo i risultati dei campioni del mondo, ok? Anche io con lo sport, non è che mi confronto, mamma mia, quanto faccio schifo, è incredibile, questo corre da 25 anni, io da un anno e non l'ho neanche raggiunto. Capito? Ci facciamo, confrontiamo il nostro terzo capitolo con il 25esimo dell'altra persona. E siamo lì che confrontiamo questi risultati. Sì, calma ragazzi, state calmi, non lasciare poi che il tuo corpo definisca la tua identità. Tanti, oggi parlavo a scuola e la maggior parte delle ragazze e anche dei ragazzi, e non soltanto dei ragazzi, ha un problema con il proprio corpo e questo definisce la sua identità e demolisce la propria autostima. Ci sono alcune ragazze che proprio, c'erano delle ragazze che erano veramente delle ragazze belline, io mi sento brutta. Brutta, cioè, ma veramente? Io vi capisco che anche io ero, soprattutto nel, allora, io ero brutto. Sì ragazzi, lo dice anche mia moglie. Lo dico, scusa, non voglio, davvero non voglio offendere i brutti, io vi capisco. Ok, mo prenderanno il video, il pastore è brutto. Sì, brutto. E capitemi, io non mi piacevo molto, ok? Per me era complicato, cioè io magari ho il naso un po' più grande della specie umana rispetto alla media, per me avere un raffreddore è come avere una malattia terminale, cioè è complicato, ok? Perché ogni volta che soffi il naso, quindi cioè, io alle superiori, all'università, cioè, proprio incredibile, di sicuro foto di profilo no, zero, ok? Semplicemente perché non potevo fare le foto verticali, avevo bisogno delle foto orizzontali. E anche il mio fisico, ero gracilino, non mi piacevo, vi dico la verità, non mi piacevo. Però fai attenzione perché Dio ha fatto il nostro corpo, Dio ha fatto il tuo corpo dalla polvere, ha preso la terra, che sporca. La terra è impastata, ha fatto il tuo corpo, ok? Qua c'è tre mani, tolgo una, ha fatto il modellino e poi ha creato te con il suo soffio. È così che ha creato te. Se permetterai che il tuo corpo definisca la tua identità, ti definirai sempre sporco, perché il tuo corpo è stato fatto dalla terra. Tu devi fare in modo che la tua identità sia definita dal soffio di Dio. Il tuo corpo è solo un contenitore. Quindi fai attenzione. Non sto dicendo che non devi prenderti cura del tuo corpo. Assolutamente. Chi mi conosce lo sa. Prenditi cura del tuo corpo, ma non essere ossessionato da tutto questo. Anzi, sapete, cioè, certe cose sono anche una salvezza. Ok? Voglio dire, ma io ho avuto soltanto una donna nella mia vita, la migliore, perché il mio contenitore mi ha protetto, okay, per tanti anni dall'attacco di altre. Pensate, perché Giuseppe nella Bibbia è stato tentato? Perché? Perché era di bell'aspetto, visto? Ci sono pro e contro, puoi avere determinate cose ma paghi il prezzo, ok? Quindi tranquilli, tranquilli, oggi voglio che proprio torniate a casa rilassati, ah che bello, guarda, non c'ho nessuna ansia di tutto questo, anzi ti dico una cosa, non devi essere di bell'aspetto per sposare una brava ragazza. La maggior parte delle ragazze flirtano con i bei ragazzi, ma non li sposano. Le ragazze si accontentano o cercano o desiderano dei ragazzi che hanno qualcosa nel cervello? Nel cervello e nel portafoglio. Ok? Il problema è che tanti ragazzi sono così occupati e concentrati sul loro fisico che non c'hanno niente né nel cervello e né nel portafoglio. Quindi, ok, insicuri del proprio fisico, tutto quanto, ok, va bene, curatevi, mangiate bene, fate sport, ok? Anche perché è una questione di salute. A volte vedo delle foto nei giornali di quelle di alcuni influencer, non voglio fare nomi, che magari sono sovrappeso e dicono no, perché io mi accetto così come sono. No, non è salutare, tu non stai amando il tuo corpo. Non stai amando il tuo corpo. Quella è una questione di salute, non è una questione di sicurezza. Se tu ti ami veramente, devi proteggere la tua vita. Fate attenzione. Tu non devi accettare quello che ti sta facendo male, ok? Per rimanere in una zona di comfort. Facciamo attenzione agli estremi, perché dobbiamo proteggere la nostra vita. Ci sono tanti estremi, purtroppo, e questo è questo il problema. Guardate, se tu permetti ai tuoi risultati di definire la tua identità, è un po' così, no? I risultati alimentano la nostra identità. Devo andare benissimo all'università. Cosa vuol dire che un ingegnere? Devo prendere tutti i 30. Oh no, ho preso 28. Devo avere l'ultimo cellulare perché altrimenti pensano che sia uno sfigato. Non posso avere questa macchina, sennò la gente cosa pensa di me? No, la mia scuola è una scuola di fighettini, quindi devo per forza andare con dei vestiti che siano di marca. Allora, qual è il problema? Ok, ok, guarda, faccio così. Vai. Allora, guardate, quando noi alimentiamo la nostra autostima con i nostri risultati, c'è un piccolo problema. Quando avviene tutto questo, il palloncino che cosa fa? Ha una paura assurda degli aghi. Quando tu riempi la tua vita, la tua identità con qualcosa che non regge, a volte basta un piccolo spillo per far esplodere la tua vita. E ci sono studentesse che si suicidano perché un esame di latino è andato male, perché un'interrogazione non è andata come doveva, allora vanno in camera, nel bagno e si tagliano sulle cosce, sulle braccia o altro. Perché noi siamo i nostri risultati. Tu non sei il tuo risultato. Te lo dice una persona che ha avuto tanti ottimi risultati nella vita e tantissimi pessimi risultati nella vita. Ha cambiato 3 scuole superiori, primo anno fuori corso, ho dovuto dare gli unici 2 esami il primo anno solo per non perdere la borsa di studio e per non permettere che mio papà andasse in galera facendo omicidio. E poi è stato un caos, ok? Tante altre cose, tanti altri problemi col lavoro, eccetera, eccetera, fino a capire che io non sono i miei risultati. E quando mi sono staccato dai miei risultati, la mia vita è iniziata a decollare. E quando dico decollare, non significa volare, ho iniziato a fare le uova. Tante uova. Che bello. Un pollo che fa le uova. Perché la nostra vita deve essere una vita che produce, che produce. Quindi abbiamo detto, allora, abbiamo parlato di risultati, ok? Poi abbiamo parlato di paragoni e c'è una terza cosa. E poi, fra un po' preghiamo, una terza cosa. Mamma mia, cosa dirà la gente di me? Ha ucciso più sogni di qualsiasi altra cosa. Santa, questo maledetto desiderio di approvazione, vogliamo essere approvati continuamente, siamo lì, chissà se piacerà il mio outfit, chissà se cosa diranno del mio nuovo taglio di capelli, aspetta, Paghiamo il mio parrucchiere, tanto ti fa pagare. Quindi... Ok? Facciamo sentire tutti gli influencer. Chissà se piacerà come cucino. Mai cucino, non ho mai fatto questo, chissà se apprezzeranno quello che ho cucinato. Sapete da cosa dipende il giudizio degli altri? Adamo ed Eva, i loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi. La prima cosa che, di cui l'uomo inizia ad essere consapevole è della vergogna. Vergogna, non la paura, non qualche altra emozione, la vergogna. L'insicurezza ci fa vergognare, ci fa vergognare. Non mi vergogno di mettere questo, non mi vergogno. Nel mio lavoro tratto con dei clienti, parlo con loro e molti non mettono nulla sui social perché si vergognano. No, non posso mettere questo, devo fare attenzione e devo prendere le ferie per pensare a come fare questo post perché ho bisogno di molto tempo. Guardate cosa dice un docente di psicologia dinamica della Bicocca, Gustavo Petrosi. Dice in questo modo, guardate. Mettimi l'altra slide. Siamo narcisi che palpitano al ritmo di like, desiderando una sola cosa, essere visibili e ammirati. Noi vogliamo essere visibili e ammirati. Abbiamo questo desiderio di essere approvati. Abbiamo questa voglia di essere accettati. Ogni volta che tu metti un post, no, io metto un post per aiutare l'umanità. Te lo faccio anche cozzalone. Chi vuole aiutare l'umanità? Sicuramente tanti i nostri contenuti aiutano gli altri. Dobbiamo fare attenzione, ragazzi, perché noi dobbiamo usare i social per aiutare gli altri, ma fate attenzione agli standard inesistenti che state seguendo, perché questo vi farà stare assolutamente male. Ho trovato un quote meraviglioso che ve lo voglio far vedere. Guardate, mettimi questo quote. Mi auguro che un giorno la tua vita sia meravigliosa come quella che stai fingendo di vivere su Instagram. Te lo auguro. Quanto è bella la tua vita su Instagram. E quando poi conosco le persone di persona, a volte mi viene voglia di chiamare le persone, ehi, ti hanno hackerato il profilo. Ti hanno hackerato il profilo. No. Cioè, ho visto un profilo della tua vita, felice, con gli amici, che sorridi, che fai l'aperitivo. No, ho capito che ti hanno hackerato il profilo perché c'eri tu che leggevi un libro. Ma guarda, c'è qualcosa che non va. Ok. No, ti hanno hackerato il profilo. Oggi avete visto, anche su TikTok, ora sta andando di moda il nuovo filtro su TikTok, il bold glamour. È impressionante, che standard inesistente crea. Mettimi la foto del filtro, mettimi la foto che abbiamo dopo, della ragazza. È incredibile, qual è il problema? Che si crea uno standard che non esiste. Guardate, non esiste. Perché? Perché abbiamo paura di mostrare le nostre imperfezioni. Ragazzi, secondo voi, non lo so che ci sono alcuni di voi che pure per fare un reel si vestono a matrimonio. Si truccano, si fanno, carità, non è che certo, però abbiamo paura di mostrare i nostri difetti, le nostre imperfezioni. E ci mostriamo agli altri per quello che in realtà non siamo, ma siamo fake, non è corretto, non è così. Poi ci incontriamo di persona, siamo amici su Instagram, siamo amici su Instagram, impressionante, guardate queste statistiche, abbiamo quasi concluso. Mettimi la prima statistica, regia. Secondo una ricerca dell'Università di Cassino, il 50% dei giovani con un'età inferiore ai 14 usa i filtri messi a disposizione dai social per modificare la propria immagine e il 42% di loro vorrebbe essere nella vita reale così come appare quando lo utilizza. Che frustrazione crea questo nella vita dei ragazzi? Capite che uno standard non è un se ti alleni puoi arrivarci, se lavori, se ti impegni, se studi puoi avere quel voto. Stiamo parlando di standard inesistenti. Ci sono delle robe che tu con l'impegno puoi raggiungere, ok? Ma ci sono altre cose che non esistono. La seconda. Uno studio condotto dalla Edelman Data Intelligence sui potenziali effetti nocivi dell'utilizzo costante dei filtri sull'autostima delle ragazze ha evidenziato che il 77% delle ragazze usa filtri o app per il ritocco foto prima di postare sui social, e il 48% di coloro che usano abitualmente i filtri nelle loro foto mostrano poca stima di se stessi. Stiamo parlando del 50%. Percentuale spaventosa, ragazzi. Andiamo avanti. Ultima statistica. Si dice così. Quasi 3 su 10 dai 14 ai 19 anni e il 22% dagli 11 ai 13 anni dichiarano di essere in ansia prima di pubblicare una foto per paura che non piaccia, che non ottenga like o che venga criticata. Il 60% dai 14 ai 19 e il 65% dagli 11 ai 13 invece si sente infelice, si sente più felice e sicuro quando riceve like e commenti positivi. Siamo così. Io ho visto persone che dopo 10 minuti, a parte che continuavano ad aggiornare la propria foto per vedere se in quel momento tutto il mondo fosse collegato per mettere like alla sua foto, se dopo 10 minuti non aveva abbastanza like, la cancellava. Ti giuro, l'ho visto, conosco. La cancellava, perché sono pochi like. Chissà la gente che cosa pensa di me. Quando sei ossessionato da quello che la gente pensa di te, rischi di dimenticare quello che Dio dice di te. Quando tu sei troppo occupato e preoccupato del giudizio degli altri, ti distrai e non ti ricordi quello che Dio ha già detto della tua vita. Ragazzi, facciamo attenzione, ci siamo tutti dentro. Mentre parlavo a voi, ho parlato a me. E abbiamo bisogno di essere consapevoli di quello che Dio dice di noi. Attenzione, non sto dicendo che l'approvazione non è giusta. È bello piacere o far piacere agli altri, eh? È una cosa bella. È bello fare quella cosa che magari tua mamma desidera, ok? Se voglio far piacere a mia madre, stasera torno a casa e lavo i piatti. E tuo papà chiama il pronto soccorso perché tua mamma è svenuta. Ok? Cioè, va bene far piacere agli altri, magari a un'amica, a un mentore o a delle persone a cui tu vuoi bene, vuoi fare qualcosa per avere approvazione. Va bene, è bello perché noi insieme ci aiutiamo e alimentiamo anche questo tipo di voler piacere agli altri. Il problema è quando la tua felicità dipende dall'approvazione degli altri. Se hai bisogno dell'approvazione degli altri per essere felice, allora questo è un problema, ok? Questo è un problema. Poi ho sentito alcune persone che vengono da me e mi dicono, a me non mi interessa il giudizio degli altri. Io sono superiore. A me non mi interessa del giudizio degli altri. Se a te proprio non del giudizio degli altri, sei sociopatico, perché è normale voler far piacere agli altri, rispettare gli altri, essere educati, trattarli in maniera gentile, significa far piacere anche agli altri, no? Non è che puoi trattare gli altri così perché tanto a me non mi interessa quello che gli altri pensano, no, ma non devi far dipendere la tua felicità dal giudizio degli altri. E voglio concludere così. Guardate qual è la formula matematica del tuo valore secondo il diavolo. È questa. Il tuo valore è uguale alla tua performance più l'opinione degli altri. Capite? Lui vuole che noi dipendiamo dalla nostra performance più l'opinione degli altri. Noi guardiamo gli altri attraverso dei filtri. Ho bisogno di due persone. Vieni? Sì. Qualcun altro? Un'altra persona? Vieni tu, sì. Venite. Guardate. Noi guardiamo le persone. Noi ci misuriamo, ragazzi. Noi valutiamo la qualità di qualcosa attraverso il confronto. Noi siamo cresciuti così. È come un prodotto. noi confrontiamo, no? Questo cellulare è migliore di quello là. Perché? Perché a questo non ha questo, eccetera, eccetera. Queste scarpe sono più belle di queste. Perché non ha questo. Quindi noi siamo cresciuti confrontando le cose e valutandone il valore. Poi ci hanno messo loro anche i nostri genitori. Tua sorella! Tuo fratello fa così. E quindi anche in casa c'è questo confronto. Magari da voi non succede. In casa mia succedeva. Continuamente. Siamo cresciuti dovendo dimostrare quello che non siamo. Perché il nostro valore dipendeva dall'essere come un'altra persona che non era noi. E allora che cosa succede? Noi immaginiamo, lui ha commesso degli errori, magari non ha una pagina Instagram piena di like, di foto o altro, forse non va neanche benissimo a scuola, però ce la sta mettendo tutta, si sta sforzando, si sta impegnando, sta facendo tutto quello che può, eccetera, eccetera. Allora noi lo guardiamo e dici, dai, vabbè, però, ma veramente, cioè ma c'ha 4 amici su Instagram, poi sta andando pure male a scuola, mamma mia, cioè, no, non puoi fare questo, cioè, vali pochissimo, no? Certo che non ce la farai nella vita. Iniziamo a dire delle robe negative, perché lo guardiamo attraverso questa formula matematica, la sua performance e l'opinione degli altri. Poi c'è un'altra formula matematica, che è quella di Dio. Lui prende un filtro che si chiama Bold Jesus. Lui lo usa sempre quando parla con noi. Ma sei bravissimo! Tu ce la farai, ho un piano incredibile per la tua vita, sono sicuro che riuscirai in tutto quello che farai. E guarda, non ti preoccupare della pagina Instagram, sarai più famoso di altri che hanno milioni di follower nonostante tu ne hai 10, tranquillo, ci penso io perché tu viaggi con me nel sovrannaturale. Sì, forse quest'esame non sta andando tanto bene, però io ti darò una genialità che va al di là del tuo voto di laurea, anche perché parliamoci chiaro, ci sono tanti che hanno 5 lauree e non stanno combinando nulla, quindi sono anche disoccupati. Però al di là di questo è importante, devi studiare, devi continuare a leggere, devi fare... Lui ci guarda con un filtro totalmente diverso. Siamo noi che ci guardiamo in maniera sbagliata, perché non mettiamo il filtro giusto. Ok? Grazie, Bold Jesus. Grazie, fate un applauso. Dio non disse ad Adamo di tagliare l'albero della conoscenza del bene e del male. Perché non gli ha detto, segalo, taglialo, eliminalo. Guarda che pericoloso quest'albero. No, perché nella vita continuerai a sentirti sempre insicuro. Ma non devi sentirti sicuro per essere sicuro. Non andrà come tu senti, andrà come è scritto. Tu cresci quando la parola di Dio ha più importanza di tutte le parole che gli altri ti diranno. L'albero è lì. E l'albero ti metterà sempre davanti a una decisione. Cosa devo fare? Devo credere a quello che Dio mi ha detto? O credere a queste bugie? Perché Dio ci lascia liberi di scegliere. Lui è lì che ti dice, tu devi scegliere me. Devi alimentarti dall'albero giusto. Non dice che l'albero doveva essere eliminato. Però gli dice una cosa. L'albero non lo elimino. Ma io ti do autorità sul serpente. L'albero non lo elimino. Io ti do autorità sul serpente. Questo serpente che ti ha sussurrato tutte queste bugie, che ti sta dicendo che tu non vali, che hai sbagliato, che ti ha fregato, che ti ha preso in giro, che ti sta dicendo tutto questo, io ti darò autorità. È importante quello che vi sto dicendo. È molto importante, è fondamentale. Oggi abbiamo parlato di approvazione, di risultati, di cos'altro? Di paragoni. Fate attenzione perché là fuori ci stanno chiedendo proprio di paragonarci gli uni agli altri. Non si può, comprendete? Non potete farlo. E non aspettatevi l'approvazione dell'altra persona. Non è facile, quello che vi sto dicendo non è facile. Non desiderate quello che hanno gli altri. Apprezzate quello che avete voi. Avete visto quello che sta succedendo nel mondo? All'improvviso. Cioè, la nostra vita è così veloce che può cambiare tutto da un momento all'altro. A ma ci stai facendo terrorismo? Non è terrorismo, ti sto dicendo questo per dirti goditi oggi. Goditi oggi. Sii il meglio oggi. Tu puoi essere tutto quello che vuoi. Hai visto? Poi ci fanno vedere queste robe del successo, ok? Se non lavori a Dubai con il computer non sei nessuno. Ok, io lavoro a Rozzano, a casa mia. Cioè, non è un problema. Se vuoi lavorare a Dubai col computer, ci sta. Ma se vuoi lavorare al bar dell'S Lunga col computer, bene uguale. Scegli tu qualcosa che ti faccia stare bene. Senza la gente sta desiderando delle persone sicure, delle persone vere, non delle persone fake. Il problema sono le persone fake. Sapete perché la gente anche va via dalla chiesa? O perché i nostri ragazzi, la nostra generazione non crede più nei leader, nella politica, in questo o quell'altro? Perché ci sono persone fake, perché ci sono persone incoerenti. Fammi vedere le tue debolezze, fammi vedere i tuoi difetti, fammi vedere la tua vulnerabilità e mostrami che è possibile riuscire a fare quello che stiamo facendo nonostante le nostre vulnerabilità. Nella Bibbia c'è scritto che la tua potenza si dimostra nella mia debolezza.